Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Sabato abbiamo l'appuntamento, come di consueto, con il nostro direttore, a cui do il benvenuto. Benvenuto, Gabriele Sannino.
Ciao Carlo, ciao a tutti voi.
Allora, vogliamo intanto ricordare che giovedì prossimo, 20 giugno, alle 19:30, noi abbiamo l'appuntamento mensile dal vivo con i nostri abbonati sulla piattaforma del nostro sito. Quindi giovedì della prossima settimana, 20 giugno alle 19:30, insieme a noi sarà nostro ospite Davide Rossi, un'ora insieme quindi a voi per parlare dei principali temi di attualità politica e geopolitica, in cui Gabriele e i nostri abbonati potranno rivolgere le domande, rivolgerci, rivolgere a Gabriele, a te, a me. È un'ora interattiva.
Sì, un'ora interattiva in cui noi veramente possiamo rispondere a tutte le curiosità del pubblico, perché a volte magari uno lascia il commento, però non riusciamo a rispondere a tutti nei commenti delle puntate. Invece lì in diretta argomentiamo e insomma quindi possiamo fare un'interazione ancora più profonda con chi ci segue, con i nostri abbonati in questo caso.
Sì, ecco, ricordo che la campagna agli inizi di maggio, la campagna di preabbonamento è finita, ma ovviamente ci si può sempre abbonare e noi contiamo nel vostro supporto di tutti coloro che finora non si sono abbonati, perché diciamo platea, il numero di iscritti al canale YouTube è di 145.000, quindi diciamo le potenzialità per gli abbonamenti, ovviamente per abbonarsi, ci sono, e quindi Gabriele, vogliamo fare un invito ad abbonarsi.
Sì, io dico, sostenete la libera e vera informazione che in questi anni vi ha liberato e vi ha dato tante verità e consapevolezze. Quindi siate voi i finanziatori, così, insomma, voglio dire, più di questo, più libertà di così.
Assolutamente, nel link trovate il testo per accedere e per le possibilità, le varie opzioni di abbonamento, è qui nel testo in descrizione. Cliccare il link e così, ovviamente non l'abbiamo neanche detto, ma si può accedere con l'abbonamento, si può accedere alle 9, al momento attuale sono 9 rubriche riservate ovviamente in esclusiva per gli abbonati. Veniamo al tema di oggi, perché è un tema cruciale, lo si è già capito, no? I nostri amici ascoltatori l'hanno già capito dal titolo. Beh, allora diciamo che in questi giorni è in corso la riunione del G7 in Puglia, c'è ospite d'onore il presidente, o meglio l'ex presidente dell'Ucraina Zelensky, perché dal 20 maggio bisogna ricordare e precisare che il suo mandato è ufficialmente scaduto. Diciamo che gli è stato promesso l'avvio a breve del processo per l'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea da parte dei premier, Gabriele, che, visto l'esito delle elezioni dello scorso fine settimana, sono quasi tutti, ad unica eccezione direi di Giorgia Meloni, politicamente delegittimati. È un G7 delegittimati tra partecipanti, no? Tra
Di
partecipanti,
defunti.
ospiti d'onore, un presidente degli Stati Uniti che non lo so come è messo, insomma, no? Cosa dici?
Un G7 di quasi defunti con Biden che oramai lo è completamente.
Ecco, al netto delle abituali passerelle occidentali di Zelensky da 2 anni e mezzo a questa parte, comunque, Gabriele, veniamo proprio al nocciolo del nostro appuntamento. Cos'è davvero l'Ucraina oggi?
Carlo, dobbiamo dire la verità una volta per tutte su che cos'è l'Ucraina. L'Ucraina è uno stato in cui vige una dittatura militare che è sanguinosa e crudele. Sanguinosa e crudele nei confronti dei suoi stessi cittadini, ma anche sanguinosa e crudele nei riguardi di tutti noi perché ci sta drenando soldi ed può essere anche un pericolo per l'intera umanità. Zelensky è appurato dappertutto, nella politica, nei media, nella società. Ruota intorno a lui che deve appunto tenere un po' le briglie della situazione e ai capi militari che si è scelto. Nel paese c'è un solo canale rimasto che fa informazione, in realtà fa propaganda, perché tutti gli altri in pratica sono autorizzati a fare un pochino di intrattenimento, poche ore al giorno, poi chiudono. C'è un solo canale che è rimasto che fa propaganda e tutti gli ucraini guardano appunto quel canale, magari credono che sia anche informazione. E molto importante dire che i media ucraini rimasti indipendenti sono qualche rivista tipo Strana, la rivista che si chiama Strana, oppure qualche canale all'estero vicino al sentiment ucraino che dice ancora qualcosa di reale, che osa criticare Zelensky e la sua amministrazione. E, per quanto riguarda le epurazioni politiche, per esempio, i media indipendenti ucraini hanno riportato la notizia che era prevista la dimissione del ministro degli esteri Dmytro Kuleba. Pare che Zelensky fosse insoddisfatto del servizio diplomatico. In realtà è una delle tante epurazioni che sono avvenute da parte di Zelensky. Oleg Nikolenko, che è il portavoce del ministro degli esteri, ha recentemente anche lui rassegnato le sue dimissioni, cioè se n'è andato come tanti hanno fatto. E lui ha detto questo: ha detto, è stata la mia ultima settimana come portavoce del ministro degli affari esteri ucraino, 3 anni e mezzo, la maggior parte dei quali trascorsi nella pagina più difficile della storia di questo paese. Adesso però per me è il momento di uscire di scena. Quindi alcuni si sono proprio defilati perché hanno capito che cosa è diventato il paese, hanno paura che quando la situazione crolli e crollerà, per loro sarà veramente, insomma, la fine che fanno poi un po' tutti i dittatori, tranne quelli che magari riescono a scappare all'estero e magari, che ne so, vengono finti morti dalla storia. Insomma, mi viene in mente Hitler, che molti dicono che in realtà sia fuggito. Se consideriamo le connessioni tra Hitler e gli Stati Uniti, potrebbe anche darsi, perché comunque Hitler era finanziato dagli Stati Uniti. Anche gli scienziati di Hitler con l'operazione Paper, che li furono tutti quanti inglobati negli Stati Uniti. Ad ogni modo, torniamo all'Ucraina. Oramai siamo anche lì a un governo militare. Perché? Perché il Consiglio dei Ministri ucraino, per esempio, ha cercato di fare un piano per l'esenzione dal servizio militare, perché c'è questa chiamata alle armi generale, no? Per tutti gli uomini e non solo per gli uomini, anche per alcune donne. E ha cercato di fare una legge per dichiarare l'esenzione in base al livello salariale, ovvero i cittadini che avevano in pratica stipendi più elevati, che avevano quindi funzioni più importanti, come per esempio imprenditori, funzionari, eccetera, venivano dispensati. Il risultato invece qual è stato? Che in pratica partono tutti per il fronte, tranne chi è capace di corrompere i reclutatori militari ucraini, quindi è una cosa ben diversa da quello che voleva fare il Parlamento. Per quanto riguarda insomma il discorso sempre del mondo militare che circonda Zelensky, Zelensky ha sostituito diversi comandanti dell'esercito e ci sono alcuni leader che sono sofferenti alla strategia kamikaze, potremmo dire, di Zelensky, perché a lungo termine sarà così, però vengono tenuti un po' in sordina, mentre invece quelli, i leccapiedi, vengono in pratica esaltati, come capita sempre in ogni dittatura. Per esempio, sappiamo che Zelensky ha sostituito Valery Zaluzny con Alexander Sirski, perché quest'ultimo era molto più prono alle volontà appunto di Zelensky. E sappiamo, come hai detto tu anche prima, che il mandato di Zelensky è finito il 20 maggio, quindi dal 21 maggio lui non è più ufficialmente, non è più il presidente dell'Ucraina, però e sappiamo anche che Putin ha detto che l'unica autorità legittima in questo caso è il presidente del Parlamento, dato che la Costituzione ucraina prevede che in tempi di legge marziale sia il presidente del Parlamento, proprio insomma l'unica figura, in questo caso ripeto perché è scaduto quel mandato. Quindi voglio dire, non si sa, però Zelensky continua a fare quello che fa, ma tanto chi lo supporta è allergico alla democrazia. Sappiamo benissimo che chi supporta quel regime militare, è un paese che fa la democrazia a modo suo, insomma, magari a suon di bombe. assurdi carri armati, assurdi violenza, violenza economica e anche militare. Mi riferisco ovviamente agli Stati Uniti. E molto importante ancora è dire che le leggi che fa questo RAS, Zelensky, insieme ai suoi leccapiedi politici e militari, sono leggi per stringere sempre di più le maglie dei cittadini per costringerli alla battaglia. Per esempio, si è arrivate a, c'è una legge che dove si è arrivati alla rinuncia della cittadinanza ucraina, ovvero se uno possiede il passaporto russo, deve automaticamente rinunciare alla cittadinanza ucraina. Il punto è che molti russofoni, per esempio, sono sparsi anche in Ucraina, non possono permetterselo magari di trasferirsi perché sono molto poveri e quindi a quel punto non sanno cosa fare, non sanno cosa fare se appunto trasferirsi, se insomma scappare, molti stanno scappando, oppure se rinunciare a questo passaporto russo, un tempo si potevano tenere entrambi, e prendersi questa benedetta cittadinanza ucraina. L'Italia per questo paese, ripeto che è insomma un pericolo per l'intera umanità, ha buttato qualcosa come 5,4 miliardi considerando anche i soldi per i rifugiati. Per le armi si parla di 1,2 miliardi, ovvero 700 diretti all'Ucraina e 500, pensate, per il Fondo Europeo per la Pace, che è un fondo che si occupa di dare armi all'Ucraina, un fondo orwelliano dell'orwelliana Unione Europea. E sempre per quanto riguarda Zelensky, Carlo, Zelensky sappiamo deriva da un partito che si chiama Servitore del Popolo, che è un partito che nasce dall'omonima serie televisiva, un eroe che liberava il paese dalla corruzione e quant'altro, e questo partito è nato da lui e da Ivan Bakanov. Ebbene, un esponente di questo partito, Servitore del Popolo, ha detto che l'Ucraina ha bisogno di una dittatura in caso di in questo caso, cioè in pratica. Questo deputato ha dichiarato che a volte in uno stato di guerra ci vuole soltanto la dittatura. Il paese è già in dittatura, forse questo non lo sa, però insomma sappiamo, ripeto, che tutto quello che dicono è propaganda. Zelensky ha fatto anche un decreto per cui non può fare un trattato di pace con la Russia, quindi ha iniziato un genocidio nel Donbass nel 2014. Il vicino, la Russia, ha liberato quei territori, ha difeso quei cittadini. Lui manda i suoi a morire per difendere un genocidio che è iniziato nel 2014, mi riferisco a Zelensky, e alla fine Zelensky stesso fa anche un decreto per non fare un trattato di pace con il vicino che sta liberando i russofoni. È veramente pazzesco, è pazzesco. Recentemente Zelensky ha affermato che Dio è il suo alleato, salvo naturalmente epurare anche la Chiesa ortodossa, che la Russia non rispetta i comandamenti, chissà, forse non rispetta neanche il non uccidere. Zelensky, insomma, non credo che rispetti questo comandamento. E il portavoce del Ministero degli Esteri della Russia, Maria Zakharova, ha giustamente detto che le frasi che dice Zelensky sono spesso il risultato di un'overdose di cocaina, visto che sappiamo che Zelensky è un noto cocainomane.
Senti, Gabriele, allora adesso tu abbiamo fatto un'analisi, diciamo, politica, essenzialmente politica, e avevi anche iniziato, toccato alcuni aspetti proprio della società, no? Oggi come si vive nei territori persi dall'Ucraina?
Carlo, si vive molto meglio. Si vive molto molto meglio perché, per esempio, recentemente, nel mese di marzo del 2024, la Crimea ha festeggiato i 10 anni di riunificazione con la Russia, perché nel 2014 la Crimea si è staccata con un referendum riconosciuto non valido dall'Occidente, ovviamente, che insomma è campione all'Occidente, sappiamo, della questa finta democrazia, quindi non riconosce neanche il referendum, e sono 10 anni che la Crimea è indipendente. In questi anni la Crimea ha avuto una vera e propria rinascita, dati gli investimenti russi sul territorio. E chiunque è stato in Crimea può testimoniare ciò che sto affermando. Per esempio, è stato ricostruito il ponte di Crimea, l'autostrada Tavrida che collega Kerch, Simferopoli e Sebastopoli, un aeroporto moderno, un acquedotto, centrali elettriche, parchi verdi, edilizia popolare, asili nido, scuole, impianti sportivi, edifici religiosi. C'è anche un edificio dedicato, una moschea, una cattedrale, dedicato ad Alexander Nevsky, credo che si pronunci in questo modo, che è un eroe nazionale russo, un principe. E a Simferopoli c'è la torre della televisione che è stata illuminata con i colori del tricolore russo proprio in onore del 10º anniversario di questo referendum nel marzo del 2024. Recentemente, sempre la pubblicazione Ucraina Indipendente Strana, si chiama proprio così Strana, ha elencato le promesse non mantenute di Zelensky proprio già nel 2014, quando parlava di un cessate un fuoco, del cessate il fuoco immediato nel Donbass, accordo di pace a tutti i costi, creare un paese delle opportunità, ha fatto l'esatto opposto. Naturalmente, quindi la Crimea ha capito e ha fatto la cosa migliore ad andarsene. Il grande giornalista Seymour Hersh, quello che ha dichiarato che il taglio del Nord Stream è stata un'operazione di matrice americana, ha
Sì,
recentemente scritto un
scusami, e mi
articolo.
permetto anche di ricordare che Seymour Hersh ha documentato come il cancelliere tedesco Olaf Scholz era assolutamente al corrente che ci sarebbe stato un attentato specificamente al Nord Stream. Quindi l'aggravante ulteriore, veramente decisiva, è che in presenza di queste notizie. Scholz, perché è bene ricordarle queste cose per descrivere proprio la gravità della cosa, Scholz non ha mosso un dito e ha fatto finta di niente. Un inciso
Esattamente.
che non c'entra con la tua disamina, ma
No, no.
mi sembra giusto ricordarlo.
Assolutamente sì. Seymour Hersh, appunto, un eroe vero del giornalismo, ha recentemente scritto un articolo su come l'Ucraina abbia solo due opzioni, ovvero o i negoziati che la Russia, con la Russia che lei non vuole fare, ecco, o una sconfitta schiacciante. Il punto qual è? Il punto è che Zelensky è ostaggio anche della finanza internazionale. Infatti, per esempio, c'è BlackRock che è preoccupatissima per gli investimenti in Ucraina perché insomma, BlackRock ha investito tanto, anche nella guerra ha investito tanto. Dietro BlackRock ci sono i Rockefeller, i Rothschild, i Morgan, i Warburg. E l'Ucraina è sprofondata nei debiti. E addirittura già BlackRock ha mandato uno studio legale, un certo che si chiama Weill, Gozal e Manses, credo che si pronunci così, per trovare un accordo con Kiev perché sta vedendo che la situazione in realtà non sta andando come deve andare. E addirittura Zelensky aveva firmato con BlackRock un accordo esclusivo per la ricostruzione, quindi anche per i territori che ha perso. Quindi veramente siamo alla follia totale, siamo alla follia totale e purtroppo, insomma, si sa che nella guerra la follia impera. Per quanto riguarda i territori, sempre sappiamo che la battaglia di Kharkiv è una battaglia campale perché Kharkiv è la seconda città ucraina. Zelensky, siccome sta perdendo, insomma, anche su questa battaglia, l'ha già persa, secondo me, Kharkiv, Zelensky ha incolpato il mondo per questa perdita. Lui praticamente dice che gli servono soldi, gli servono armi e dice anche che le armi che gli mandano gli Stati Uniti, ovvero i soldi per i finanziamenti degli Stati Uniti, vengono spesi nelle fabbriche americane, creando posti di lavoro americani e invece le armi la arrivano molto dopo, cosa probabilmente vera. Il punto è che comunque, insomma, Zelensky, a mio avviso, a un certo punto se la deve mettere via. Lui cerca di sopravvivere, ma perché ha scelto di allearsi col demonio. Per quanto riguarda la conferenza farsa di pace che hanno organizzato l'Occidente proprio in questo weekend in cui stiamo facendo appunto la trasmissione, sappiamo che il comico Zelensky in pratica siccome ha firmato un decreto che non vuole negoziare con la Russia, non c'è questa conferenza di pace in Svizzera, non c'è la Russia. Quindi voglio dire, che conferenza di pace è se non c'è l'altra parte? Neanche la Cina vi partecipa, neanche i paesi del BRICS. Biden pare diserti l'evento, manderà Kamala Harris, per cui veramente una conferenza farsa, solo perché l'Occidente deve dire che ha fatto qualcosa, qualcosa per la pace, ecco, che in realtà non fa assolutamente niente per la pace. L'Occidente ama la guerra, lo dimostra anche il suo passato. La Svizzera, tra l'altro, è un altro paese, a mio avviso, ipocrita, visto che manda armi, anche lei ha contribuito a mandare armi a Kiev, ha stanziato soldi violando la sua neutralità e adesso ospita sul suo territorio, ripeto, una falsa conferenza di pace. Per quanto riguarda gli altri territori ex ucraini, naturalmente ci riferiamo ai territori del Donbass, anche lì dalla Repubblica Popolare di Lugansk, di Donetsk, Oblast, ovvero il corrispettivo della nostra regione, insomma, nel mondo slavo è un po' questo l'Oblast, Oblast diventate repubbliche sotto appunto la Federazione Russa. E i russi, c'è da dire questo, quando fanno la guerra, dietro di loro ci sono già le imprese di costruzione, quindi loro distruggono quello che devono distruggere, gli obiettivi militari, conquistano e dopo dietro di loro sono già le imprese di costruzione che costruiscono quello che devono costruire nei nuovi territori. Infatti le repubbliche di Donetsk, di Lugansk, Donetsk, eccetera, sono già repubbliche che stanno avendo una rinascita, paradossalmente, proprio come l'ha già avuta la Crimea. E a mio avviso, anche gli altri oblast, Kharkiv, Kherson, Zaporizhia, eccetera, vedranno una ricostruzione, dato che, insomma, saranno tutti territori persi da questa Ucraina.
Ecco, questa è la situazione quindi dei territori, diciamo, persi all'Ucraina e riconquistati dalla Russia, no? Ritornando all'Ucraina, Gabriele, allora si parla, no, dell'Ucraina, del terrorismo, del rapporto tra Ucraina proprio e terrorismo. Possiamo fare chiarezza su questa, sul rapporto tra Ucraina e terrorismo?
Carlo, sappiamo che gli Stati Uniti hanno detto che l'Ucraina, per esempio, non c'entrava niente nell'attentato del Krokus City Hall il 22 marzo del 2024, no? Perché ha stato l'ISIS, potremmo dire, ha stato l'ISIS, insomma, cioè utilizziamo questa H che è denigratoria, no? Sappiamo che quell'attentato ha fatto 145 morti e 551 feriti, come puoi dire che è stato l'ISIS poche ore dopo che è successo l'attentato? Soltanto gli Stati Uniti possono rispondere a questo mistero. E in realtà Putin ha subito indicato invece la pista ucraina. Perché? Perché la cosa pazzesca è che l'Ucraina si vanta degli attentati terroristici che avvengono insomma sul territorio russo, ma che avvengono da sempre, insomma. E basti pensare che, per esempio, il 25 marzo, quindi pochi giorni, il 22 marzo del 2024, il capo dei servizi di sicurezza ucraini, Baskin Maliuk, aveva raccontato dell'attentato all'ex deputato Ilya Riva. Quindi già questo è una prova che in pratica c'entra proprio la pista ucraina. E addirittura costui ha spiegato come è stato preparato l'attentato e addirittura ha parlato anche dell'attentato del ponte di Crimea. Quindi, insomma, veramente una cosa incredibile. Sappiamo che per quanto riguarda il territorio ucraino esiste un vero e proprio Mossad ucraino che si occupa di omicidi politici e di persecuzione, ci sono anche le blacklist. Infatti, per esempio, questo Mossad ucraino è quello che ha ucciso Daria Dugina, la figlia di Alexander Dugin. Sappiamo che in questa blacklist ci sono personaggi come Donald Trump, Noam Chomsky, l'economista Jeffrey Sachs, Robert Fitzgerald Kennedy Jr., anche il governatore della Florida Ron DeSantis, quindi tutti quelli che hanno parlato male dell'Ucraina, di Zelensky, finiscono in questa blacklist. Addirittura l'Economist ha parlato di questo Mossad ucraino, denominato quinta direzione di elite di controspionaggio. Quindi c'è anche un nome, insomma, specifico, insomma, per quanto riguarda questo Mossad. Tra l'altro, l'abbattimento del volo 17 della Malaysia Airlines, il 17 luglio del 2014, fu il battesimo di questo Mossad ucraino. E questo volo percorreva la tratta Amsterdam-Kuala Lumpur, morirono tutte 298 persone, la maggior parte olandesi, perché appunto si partiva da Amsterdam. Poi c'è anche, per quanto riguarda il discorso terrorismo, c'è anche la cosiddetta operazione Goldfish, ovvero la CIA addestrata ufficiale dell'intelligence ucraina per raccogliere informazioni e operazioni speciali. Quindi questa è proprio un'operazione che è riconosciuta. E il Bild, quindi un altro giornale, quindi oltre all'Economist che ha parlato del terrorismo ucraino, c'è anche il Bild che ha collegato l'Ucraina al terrorismo tagika di matrice islamica, dicendo che questi terroristi si mascherano da rifugiati e inoltre combattono a fianco dei nazisti ucraini, anche del battaglione Azov. E il terrorismo viene fatto anche appunto da mercenari nazisti, i cosiddetti, per esempio, il battaglione Azov, per esempio, ma non soltanto. E addirittura sappiamo che, per esempio, a Milano si è tenuta qualche mese fa una mostra molto vergognosa, ovvero i difensori di Mariupol, dove venivano esibiti proprio militari del battaglione Azov. Cioè, i militari di quel battaglione hanno le svastiche sugli elmetti, cioè anche l'esercito ucraino ce li ha, insomma, perché li copia in qualche modo. Quindi veramente fare una mostra derivata dai difensori di Mariupol e esibire il battaglione Azov come liberatori dell'umanità è veramente una cosa ignominiosa. E sappiamo anche che questo terrorismo gestisce, sempre secondo la pubblicazione Ucraina Strana, gestisce anche organi umani, cioè c'è anche un traffico di organi che si collega al terrorismo in Ucraina. Ne hanno parlato almeno 11 medici dell'ospedale centrale di Kiev, e anche il giornalista americano investigativo Clayton Morris ha parlato di questo argomento. Dulcis in fundo, bisogna dire questo, che il Dipartimento di Stato americano nei primi anni del conflitto ufficialmente non armava il battaglione Azov perché lo riteneva xenofobo, ultranazionalista, razzista. In realtà è semplicemente un battaglione fanatico nazista. Adesso invece, proprio recentissimamente, il Washington Post ha dichiarato che questo limite ufficiale è caduto e si possono dare liberamente le armi anche al battaglione Azov.
Ecco, questa è una notizia veramente una delle tante notizie incredibili che ci stai dando, Gabriele. Senti, c'è un ultimo punto che volevo toccare con te. Si dice, no, soprattutto nell'ambito dell'informazione indipendente, l'Ucraina combattere fino all'ultimo uomo, no? Giusto per, chiamiamola, è una definizione, come dire, per far capire, insomma, lanciare il concetto che l'Ucraina come paese è la vittima sacrificale sostanzialmente dell'Occidente, in particolare degli Stati Uniti, no? Il vero mandante. Ma è un'iperbole quella che stiamo dicendo, o la definizione combattere fino all'ultimo ucraino ha una sua verità, una sua realtà?
Essendo criminali nazisti, veramente vogliono sfruttare fino all'ultimo uomo, perché il nazismo fino all'ultimo giorno si reputava invincibile, salvo poi crollare improvvisamente. Loro sono nazisti nell'anima, quindi vogliono combattere fino all'ultimo uomo. E il punto è questo, che il punto è che dopo che il Congresso americano ha stabilito nuovi fondi per le guerre in Ucraina, ma anche per il genocidio in Israele, ecco, parliamo di 60 miliardi, la Russia giustamente ha risposto: bene, moriranno ancora altri giovani ucraini e non solo giovani. E il punto è questo, il punto è che non c'è sufficiente carne da cannone al confine ucraino, quindi hanno bisogno di legioni di mercenari e hanno bisogno anche di istruttori. In realtà sono militari occidentali che vanno ad aiutare appunto questi ucraini. Gli eserciti privati sono i grandi assenti dalla narrativa mediatica. In realtà esistono già eserciti privati che vengono mandati dai paesi occidentali, non solo solo per aiutare i nazisti ucraini, e comunque nonostante questo Zelensky è in difficoltà, perché anche tra i mercenari, anche tra gli eserciti privati, anche tra insomma tra i nazisti privati che vanno ad aiutare l'esercito ucraino, si è diffusa la voce che la Russia è troppo forte e di conseguenza non neanche loro vogliono andare. Quindi, insomma, questo è quello che sta accadendo. Ecco perché Zelensky prima ha decretato che l'età per la leva era 27 anni, poi 25, poi insomma scenderà sempre di più, arriverà a 18 anni, insomma. E il discorso è questo, il discorso è che l'attore ed ex comico ucraino, appunto Zelensky, ha firmato l'ennesimo decreto di guerra che ha ordinato il blocco dei rinnovi dei passaporti per oltre i 10 milioni di ucraini che sono emigrati all'estero. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che in pratica se uno è all'estero non può più rinnovare il suo passaporto, serve una carta d'identità militare che ti può dare soltanto l'Ucraina. Quindi un ucraino all'estero deve per forza andare in Ucraina, prendere quella carta d'identità militare per poi rinnovare il passaporto, ma una volta che sei lì sei fregato, perché
diventi arruolabile di fatto.
E ti arruolano. Quindi i paesi occidentali in pratica stanno cominciando a consegnare i cittadini ucraini, che insomma a questo punto o diventano fantasmi o si fanno consegnare al criminale Zelensky. Per esempio la Polonia ha detto che non rinnoverà passaporti, quindi rispetta questa legge ucraina. Anche in Inghilterra ha iniziato una caccia all'uomo. Ci si chiede l'Italia cosa farà a questo punto, ci si chiede l'Italia cosa farà se insomma manderà a morte anche i cittadini ucraini nel nostro territorio. Nel frattempo al fronte scappano tutti, Carlo, scappano tutti, perché insomma tutti, molti si consegnano come prigionieri alla Russia, i cui trattamenti umanitari nei confronti dei prigionieri sono molto migliori rispetto a quelli dell'Ucraina, della democratica Ucraina. E che cosa succede? Abbiamo immagini veramente terribili di militari al fronte, perché vengono uccisi non appena vogliono arrendersi, vengono uccisi dai loro stessi compagni, oppure dai mercenari privati. Inoltre, ci sono immagini di soldati anziani, perché anche chi è parzialmente abile viene arruolato. Ci sono militari che la notte vengono legati perché non devono scappare, perché altrimenti scapperebbero al fronte. E nonostante questo, ci sono interi reparti militari che a volte si consegnano ai russi e stanno dando ai russi molte informazioni proprio sulle posizioni dei mercenari e via dicendo. E il paese non permette, naturalmente, l'Ucraina non permette che gli uomini, ma anche le donne, partano, vadano via. Molti preferiscono la prigione, anche se insomma le prigioni ucraine in questo momento sono qualcosa di terribile. Molti addirittura, molti uomini si vestono da donna, si fingono da donna, ma neanche questo serve, per tanto è vero che i reclutatori vanno anche per esempio al Gay Pride, dove ci sono magari uomini vestiti da donna, e non a loro non interessa niente, a loro arruolano, se un uomo biologicamente ti arruolano, punto e basta. Quindi veramente insomma siamo veramente alla follia totale e alla violenza totale. Infatti la violenza dei reclutatori è molto conosciuta nel paese. I reclutatori vanno nei villaggi più sperduti a sequestrare direttamente uomini, ma a volte anche donne.
Arrivano anche delle immagini, dei telefonini di questi che prendono anche nelle città, prendono delle persone che stanno passando per strada e cercano di buttarli dentro una camionetta o comunque un mezzo per mandarli al fronte.
Esatto, e quindi in pratica sappiamo che veramente la violenza di questi reclutatori è incredibile, e hanno veramente la fama di essere spietati. Tra l'altro, i ragazzi mandati al fronte ricevono veramente un brevissimo addestramento e poi vengono mandati al macello. E, per esempio, ci sono, per loro sanno che è un biglietto di sola andata. Infatti, per esempio, molti registrano dei video di addio, perché sanno che non torneranno più. Magari lo fanno nei confronti della fidanzata, della mamma, del papà, della famiglia. È una cosa veramente tristissima, e i nostri media non dicono niente di queste cose, non raccontano niente perché hanno soltanto l'obbligo di fare propaganda su questa guerra. E tra l'altro, il 18 maggio è entrata in vigore la nuova legge sul rafforzamento della mobilitazione dopo i famosi 60 miliardi stabiliti dal Congresso americano per il genocidio in Ucraina, perché ogni guerra è un genocidio, e anche per il genocidio in Israele. Quindi il comico ucraino ha fatto un'altra legge sul rafforzamento della mobilitazione. In questa legge si prevede che tutti i veicoli di persone, anche giuridiche, quindi tipo i corrieri, i veicoli delle aziende, eccetera, devono essere registrati presso l'esercito, perché addirittura le persone scappano con i veicoli giuridici delle società, dato che i veicoli privati sono già controllati. Inoltre, entro il 18 luglio bisogna che tutti, veramente tutti gli uomini, forniscano i loro dati, anche quelli che insomma fino adesso non sono partiti, perché se non lo fai la tua patente personale sarà revocata. Bisogna fornire tutti i loro dati ai centri di reclutamento territoriali. Un'altra cosa importante è che gli unici esentati in questo momento sono le forze dell'ordine, i politici, alcuni dipendenti pubblici e i padri di 3 figli minorenni, padri o madri, il cui coniuge è già deceduto in guerra, i disabili gravi e i genitori di disabili. Quindi veramente stiamo assistendo a qualcosa di terribile dal punto di vista umano, solo perché c'è un uomo che ha iniziato, ripeto, un genocidio nel 2014 su commissione dell'Occidente e anche decretato per non firmare un trattato di pace con il paese che sta difendendo quelle minoranze da quel genocidio. Quindi è una cosa veramente terribile, inumana, e può essere giustificata solo da una volgare propaganda, ed è quella che vediamo in tutto l'Occidente.
Sì, una propaganda che hai definito volgare e che mette esclusivamente i proiettori, l'illuminazione, le telecamere solo su Zelensky, praticamente nemmeno su. Anche questa è proprio una strategia di comunicazione, di propaganda, di manipolazione, perché praticamente l'Ucraina a livello istituzionale è proprio ricondotta al solo Zelensky. Ormai è da tantissimo tempo che si vede solo lui coccolato. Coccolato almeno nelle modalità, voglio dire, no? Formalmente da tutto il mondo occidentale, e l'abbiamo visto anche in questi giorni a testimonianza del G7 che si sta tenendo in Puglia, ma viene tutto ricondotto esclusivamente alla figura di un presidente ormai invece, come dicevamo prima, giusto per chiudere il cerchio, ormai già decaduto da quasi un mese, quindi non più nemmeno formalmente presidente dell'Ucraina. E questo è quanto, quindi l'informazione e la panoramica è stata molto molto interessante, ci hai dato delle notizie molto molto utili, anche uno spaccato di vita. E noi siamo in conclusione, caro Gabriele, caro direttore, noi ci diamo appuntamento ai nostri abbonati, rinnoviamo l'appuntamento a giovedì prossimo, giovedì 20 giugno alle 19:30, un'ora assieme per rivolgerci domande a te, a me e al nostro ospite di giovedì, che ricordiamo sarà Davide Rossi. Siamo in
Esatto.
chiusura, grazie, grazie Gabriele.
Ciao Carlo, ciao a tutti.
Grazie, grazie a tutti voi, amici ascoltatori.